Innanzitutto grazie di cuore a Riccardo e a Stefania e soprattutto grazie a voi di essere qui. Stasera proveremo a parlare di Einstein nelle tre accezioni che ho scelto lì per il titolo. L'uomo, per quanto riguarda le vicende personali, e vi assicuro che salvo qualcosa sono molto sconosciute al grande pubblico. Il genio. Ovviamente facciamo riferimento ai suoi lavori scientifici e anche lì, relatività a parte, molti importantissimi sono comunque sconosciuti e il mito, questo no, non è sconosciuto, perché a noi, quando si parla di Einstein, viene in mente l'icona assoluta della genialità, ok? Però ecco, come la vedo io e anche altri molto più illustri di me, quest'aura di magia che c'è intorno alla figura di Einstein è anche un po' frutto di una cultura pop. Con questo non voglio sminuire il personaggio assolutamente, però andremo a vedere che insomma non era proprio uno stinco di santo. Quest'uomo, nonostante sia a tutti gli effetti riconosciuto e a buon diritto oserei dire come uno dei massimi fisici di tutti i tempi. Albert Einstein venne alla luce il 14 marzo del 1879 in un bel venerdì di sole. Così ci dicono le testimonianze che ci sono pervenute e alle 11:30 del mattino, questo invece ce lo dicono i documenti che si trovano anche in rete nel Collected Papers of Albert Einstein, abbiamo tutti i documenti che lo riguardano oltre ai suoi lavori. E si trova questa informazione che nel cuore della mattina è venuta alla luce. Bene, era primogenito di Hermann Einstein e Pauline Koch. La madre, quando lo vide appena nato, ebbe un colpo perché era decisamente bruttino. Sì, aveva il cranio di una forma insolitamente allungata, con la nuca allungata, quindi non si presentava molto bene. E beh, diciamo che la madre non aveva tutti i torti a iniziare a sospettare che quel bambino non avrebbe poi, diciamo così, combinato più di tanto nella sua vita. Ma chi erano i genitori di Einstein? Beh, allora, erano due persone che non potevano essere più diverse una dall'altra. Il padre era una persona estremamente affabile, socievole, con il sorriso stampato sul volto, dotato di una grande propensione per la matematica, tratti che poi trasmetterà anche al figlio. Sfortunatamente, però, Hermann Einstein non aveva un fiuto per gli affari che gli consentiva di, diciamo, condurre la vita familiare, la vita lavorativa in modo sereno. Quando il piccolo Albert nasce, quindi nel 1879, il padre è in società con un cugino, Israel, e insieme hanno una ditta che si occupa di imbottire i materassi con la piuma d'oca. Ecco, nel giro di un anno, questa ditta fallirà e ci saranno già subito degli stravolgimenti che fra un po' vedremo. La madre invece era totalmente l'opposto. Pauline Koch era una persona austera, volitiva, arguta, dotata di un sarcasmo molto molto pungente, che appunto tratti che in parte trasmetterà anche al figlio e si manifesteranno quando Einstein sarà appunto una persona adulta. Nonostante però questa mentalità, diciamo così, un po' razionale, Pauline era un amante della musica, era un eccellente pianista che appunto spingerà poi il figlio a intraprendere a sua volta lo studio di uno strumento che non sarà il pianoforte, ma sarà il violino. Bene, e che succede? Che appunto, come avevo detto, l'anno successivo alla nascita di Albert, la ditta, l'attività lavorativa del padre fallisce. E allora cosa succede? Su invito del fratello minore di Hermann, Jacob, che era ingegnere, i due decidono di aprire, di spostarsi da Ulm e di aprire a Monaco di Baviera una società gestita da loro che si occupava di forniture di gas e elettricità, la luce e il gas di adesso. E allora che cosa succede? Che strano ma vero, Hermann Einstein ascoltò il fratello e fu così che nel 1880 la famiglia si trasferì a Monaco di Baviera. In questo clima di rinnovata serenità e di, diciamo, un pochino più di solidità dal punto di vista economico, il 18 novembre dell'anno dopo, quindi dal 1881, verrà al mondo la loro seconda figlia, Maria, detta Maya. Beh, Maria sarà la confidente numero uno del grande fisico, ok? E con Albert intratterrà un rapporto davvero molto, molto stretto che durerà poi tutta la vita, che per la nostra povera Maria si spegnerà nel 1951, quindi qualche anno prima della scomparsa anche di Einstein. Bene, allora che succede? Che, come dicevamo poco fa, la madre ebbe il pregio, la madre e lo zio, di intuire subito le potenzialità di loro figlio e di loro nipote. E allora ecco che Einstein comincia a dimostrare una certa attitudine per la musica. Si iscrive, sotto, diciamo, suggerimento della madre, a lezioni di violino. Suonerà questo strumento tutta la vita. Inizia subito Albert ad amare le sonate di Beethoven, di Mozart in particolare. Infatti Mozart sarà per lui non solo una... intuisce le potenzialità di Albert e infatti comincia a mettere un sacco di carne al fuoco. Gli fa leggere testi che per un ragazzino di 10 anni erano del tutto inaccessibili. Per esempio la critica della ragion pura di Kant, che è una roba veramente tremenda da leggere a qualsiasi età. Ma siccome il terreno era fertile, Max Talbot va avanti. Consiglia anche a Albert di leggere una importantissima opera di divulgazione scientifica dell'epoca, composta di ben 21 volumi. Era l'opera di un autore all'epoca famoso che si chiamava Aaron Bernstein. Beh, lì dentro ci sono un sacco di nozioni che Albert spulcerà, approfondirà e che serviranno a lui poi per iniziare a mettere in moto quella complessa macchina, il suo cervello, che poi lo porterà di lì a qualche anno a fare un'irruzione con grande prepotenza nel mondo della fisica. Bene, che cosa succede però? Che tutte le letture che Talmud consiglia a Einstein sortirono anche un effetto, diciamo forse un po' indesiderato. Quell'ardore religioso che Einstein aveva conosciuto qualche tempo prima si spegne completamente. E quindi che succede? Che le letture consigliate da Talmud lo spingono verso un totale rifiuto della religione. Qui in questi anni, quando Einstein ha soltanto 10-11 anni, comincia a confezionarsi un tratto importantissimo della sua personalità, che è appunto quello dell'ateismo, e se lo porterà dietro per tutta la vita. La sua unica religione, da quel momento fino alla fine dei suoi giorni, sarà un amore incondizionato verso l'armonia che regola il creato e le sue leggi. Niente di più, nessuna credenza in un Dio personale, come è tipico delle religioni invece monoteiste. Bene, il terreno era davvero molto fertile, tant'è che già dopo soltanto un paio d'anni di frequentazioni con Max Talmud, Albert decide di intraprendere un cammino in solitaria che lo porterà a quello che per gli studiosi di Einstein va sotto il nome di secondo miracolo nella vita di Albert, cioè la lettura del cosiddetto sacro libretto di geometria, passato appunto da Talmud. Questo vuol dire che Einstein ha 11 anni, era già in grado di padroneggiare con una certa dimestichezza nozioni fondamentali del calcolo integrale e differenziale, che solitamente per i programmi scolastici dell'epoca venivano insegnate 3-4 anni dopo rispetto alla sua età anagrafica di quel momento. Bene, in questi anni Einstein finisce la scuola primaria, inizia a frequentare il ginnasio, cioè la scuola superiore, la scuola media, scusate, il Whipple Gymnasium. Bene, allora, visto che era così avanti, non era difficile sfuggire agli occhi dei suoi insegnanti, che però, diciamo, non si mostravano particolarmente bene agli occhi di Einstein. Se Einstein risultava un personaggio molto, molto avanti, Einstein vedeva i suoi professori come tanti soldatini. Infatti, in questi anni inizierà a maturare Einstein un rifiuto carnale, viscerale per il militarismo che già caratterizzava la Germania di quell'epoca. Bene, allora, visto che siamo nel periodo giusto, la credenza popolare che Einstein sia stato rimandato in matematica durante le scuole medie è del tutto infondata. E beh, allora qualche pecca ce l'aveva anche lui, perché odiava per esempio lo studio meccanico del latino, del greco, del francese, ma non si può certo dire che non eccellesse nelle materie cosiddette scientifiche. Bene, che cosa succede però nella vita di Einstein? Allora, abbiamo detto che il padre e lo zio avevano messo su questa, diciamo, fabbrichetta, no? Questa attività di forniture di gas ed elettricità, che però vide, andò incontro a un periodo veramente difficile, non solo per la loro piccola attività, ma per qualsiasi attività che cercava un pochino di imporsi sul mercato nel settore elettrico-metalmeccanico. Perché in quel periodo in Germania cominciarono a prendere il volo due colossi nascenti dell'industria tedesca, la Siemens e il gruppo AEG, che entrando sul mercato, beh, decretarono praticamente la fine improvvisa della piccola, ma neanche troppo, perché aveva 300 dipendenti all'epoca, attività del padre. Che cosa succede allora? Ancora una volta non versa in condizioni economiche buone la famiglia Einstein. Questa volta a tirarli fuori dai guai sarà un ingegnere torinese di nome Lorenzo Garrone. Garrone faceva un po', diciamo, l'area manager della loro azienda per quanto riguarda il nord Italia. E infatti questo ingegnere consiglia ai fratelli Einstein di spostarsi in Italia. E infatti nel 1894 che cosa fanno? Vengono a Milano. Perfetto, apriranno in tempo record sul Naviglio Pavese una nuova attività che si chiamerà Einstein and Garrone, ok? La finalità era la stessa, era quella appunto di fornire elettricità e diciamo gas, la luce e il gas dell'epoca. Attenzione però a una cosa, che la famiglia si trasferisce a Milano, ma Einstein no. Non può farlo perché non aveva ancora completato gli studi. Infatti, Albert da solo resterà a Monaco, ok? Doveva completare gli studi, ma qualcosa succede perché la nostalgia si farà sentire, almeno le lettere che scrisse alla madre in quel periodo lo lasciano intuire molto bene. Allora questa nostalgia lo spinge a fare un gesto che fa quasi un po' sorridere, cioè si fa fare un falso certificato medico da un medico amico di famiglia per poter lasciare la scuola. Infatti, durante le vacanze natalizie del 1894, Einstein mette in piedi il suo piano e scappa all'insaputa dei genitori per andare appunto a trovarli. Bene, che cosa vuol dire questo? Che Einstein non ne poteva più dei suoi insegnanti. Il clima eccessivamente militaresco gli stava stretto e questo eccessivo culto dell'autorità, diciamo, gli tarpava le ali. In questo periodo sta per emergere un altro tratto fondamentale della personalità di Einstein, cioè il totale rifiuto dell'autorità. E meno male che sviluppò questo tratto, perché dal punto di vista psicologico sarà la chiave di volta che gli consentirà di attuare quel cataclisma dal punto di vista scientifico che vedrà la luce nel 1905 con il suo Annus Mirabilis. Bene, una volta in Italia, cosa succede? Einstein dà del filo da torcere ai genitori perché comunica loro che non ha più intenzione di proseguire con gli studi, ma cerca di indorare la pillola dicendo loro che avrebbe tentato comunque, anche senza aver conseguito la maturità, l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo, che era previsto per l'autunno del 1895. Bene, che cosa succede? Einstein ci prova e viene respinto, bocciato. E allora cosa succede? Che deve riparare, deve conseguire la maturità e eventualmente ritentare l'anno seguente l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo. Così infatti sarà. Su consiglio degli insegnanti del Politecnico, che cosa fa Einstein? Si iscrive per colmare il suo debito formativo alla sezione industriale della scuola cantonale di Aarau, in Svizzera. Bene, e allora che cosa fa? Siccome la famiglia era a Milano, lui alloggerà presso uno dei suoi nuovi insegnanti, cioè Jost Windler, che era una persona magnifica. Einstein lo stimerà davvero tantissimo e il loro legame durerà per tantissimi anni. Non volle nemmeno, per quanto si sa, un compenso Windler da parte della famiglia di Einstein per tenere con vitto alloggio il figlio. Qui ad Aarau Einstein si trova perfettamente a suo agio. Non solo si riprepara a superare l'esame di ammissione al Politecnico, ma incontrerà addirittura il suo primo amore. Segnatevi questo, primo amore, perché Probabilmente non è così noto, ma Einstein era un Don Giovanni di altissimo livello, nonostante, a detta di qualcuno, diciamo, la sua fisionomia non è proprio che ispirasse un vero e proprio sex symbol, però probabilmente faceva colpo da altri punti di vista. Che cosa succede? Che il nostro Einstein, sedicenne, si fidanza con Marie Winkler, la prima figlia di Jost Winkler e la moglie. Bene, da quello che sappiamo, la Dolce Marie era bellina, ma un po' scemotta, ok? Questo almeno è quello che riusciamo a capire dagli scambi epistolari tra i due. Era un po' superficialotta questa ragazza. Fra un po' capiremo come mai Einstein non gradiva questo genere di persone. La cosa curiosa a tal proposito è che Jost Winkler e la moglie ebbero sette figli, ok? Era un numerone pazzesco. Ma tre di loro decisero di intrattenere relazioni sentimentali con la famiglia Einstein. Infatti, Albert si fidanza con Marie. Anna Winkler, la secondogenita di Jost, diventerà la moglie di Michele Besso, il miglior amico di Einstein. Lo presenteremo fra poco. E Paul, l'ultimo dei Winkler, sposerà Maria, diventerà il cognato di Einstein, sposerà Maria, la sorella di Einstein. Quindi ecco come stiamo vedendo, era tutta una cosa in famiglia, diciamo. E però Einstein a Rau si trova bene non soltanto per questi legami molto stretti e molto calorosi, ma perché la scuola di Rau è perfettamente in linea con quanto a lui piace. Era una scuola che adottava il cosiddetto metodo Pestalozzi, non so bene in che cosa consistesse, però la cosa centrale è che esortava gli studenti e gli alunni a imparare costruendosi immagini mentali delle cose, evitando come la peste il nozionismo sterile fine a se stesso. Questo infatti era assolutamente in linea con le doti di Einstein. E infatti cosa succede? Che Einstein trionfa, ok? Bene, trionfa ed è pronto, consegue la maturità ed è pronto per riaffrontare che cosa? Un'altra cosa, il temutissimo esame al Politecnico di Zurigo. Nel frattempo, quel suo odio verso il militarismo tedesco produce il primo frutto, quello che lo spingerà a rinunciare alla sua cittadinanza tedesca, ok? Resterà da quel momento lì in poi apolide per i 5 anni successivi e il lavoro fatto, grazie a Max Talmud, verrà a galla. Da quel momento, in tutti i documenti, tutte le volte che gli verrà richiesto, affermerà di non appartenere ad alcuna confessione religiosa. Molto bene, che cosa succede? Nell'autunno del 1896, si confeziona alla perfezione il suo piano. Sarà il secondo alla scuola cantonale di Aarau, è ancora ignoto alla storia chi superò Einstein quell'anno, e ottenne il diploma alla maturità. E quindi, via come il vento, il 29 ottobre del 1896, Einstein supera l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo e prende la residenza là, a Zurigo, e si prepara a frequentare il Politecnico. Bene, il 1897, l'anno seguente, sarà un anno chiave per la vita del nostro Albert, perché farà in quell'anno tre delle conoscenze fondamentali che lo segneranno per tutta la vita. Innanzitutto, in una serata mondana a Zurigo, conoscerà Michele Angelo Besso, un ingegnere svizzero di origini italiane che poi qualche anno dopo, proprio su segnalazione di Einstein, verrà assunto anche egli all'ufficio brevetti di Berna e i due resteranno colleghi fino al 1909 e amici per tutta la vita. Bene, Besso è una figura fondamentale nella storia di Einstein per almeno due ragioni. La prima è che fungerà da super banco di prova per tutte le teorie einsteiniane. E la seconda è che sarà il paciere numero uno tra Einstein e la futura moglie, per quanto prima moglie, per quanto riguarda la conduzione della vita familiare che nel giro di poco, dopo il matrimonio, prese una bruttissima piega, fino a sfociare in un doloroso divorzio. Seconda conoscenza fondamentale fatta da Einstein in quell'anno fu Marcel Grossman, uno dei suoi compagni di studi al Politecnico di Zurigo. Grossman era un matematico di origini ungheresi e sarà fondamentale per un'altra ragione nella storia di Einstein, quella non tanto dell'amicizia, era amico ma non intimo come Michele Besso, ma quella di avergli fornito le dritte giuste per mettersi appunto sulla strada giusta quando Einstein era invischiato fino a qua con i problemi matematici che lo affliggevano durante la formulazione della relatività generale. Lo vedremo meglio fra qualche momento. La terza conoscenza e la terza frequentazione era una studentessa serba molto intelligente, ma tutt'altro che avvenente, ed era Mileva Maric o Mariti, la fidanzata e poi la prima moglie di Albert Einstein. Bene, Mileva è un po' bruttina, molto bruttina, cupa in viso, era pure claudicante, si dice che avesse una voce anche un po' sgraziata, quindi fece leva nell'animo di Einstein da un altro punto di vista. Einstein era attratto intellettualmente da lei. Ecco perché non amava le belle stupidotti come Mary Winkler. E allora che succede? Poco dopo aver conosciuto Mileva Maric, Einstein tronca la relazione con Mary Winkler e inizia, diciamo così, una nuova vita, un nuovo percorso. Benissimo. Fortunatamente, che cosa succede? Che durante gli anni del Politecnico di Zurigo, Einstein non fa, diciamo, eccessive scivolate, ok? E infatti riesce a portare a compimento il suo progetto, cioè quello di diventare, ottenere un titolo per diventare un insegnante di matematica e fisica nelle cosiddette scuole superiori, scuole secondarie. Il 28 luglio del 1900, insieme all'amico Marcel Grossman, si laurea infatti al Politecnico di Zurigo. I suoi voti sono stratosferici. Su un massimo di 6, così erano i voti all'epoca, collezionerà 5 in fisica teorica, in astronomia e in fisica sperimentale, 5 e mezzo in teoria delle funzioni, quella che per noi oggi è l'analisi matematica. Però soltanto 4,5 nella tesi di laurea. Attenzione che questo voto piuttosto basso non solo non gli consentirà di primeggiare, cioè nel ranking degli studenti di quell'anno, che era soltanto 5, lui si metterà al quarto posto, quindi non primeggerà. Ma la cosa peggiore e più grave è che questo voto basso nella tesi, che cosa fece? Fece in modo che a lui, Albert Einstein, nessun professore offrirà un lavoro accademico. Ok? Forse non fu soltanto questo voto basso a fare in modo che le cose prendessero quella piega. C'è un'altra cosa da dire, che Einstein continua a essere una peste anche a quest'età. Da bambino era spesso incline a scatti d'ira che poi nel corso del tempo appianerà e, diciamo, principalmente, prevalentemente diventerà una persona molto socievole e affabile come il padre. Ma quello che non smetterà mai di fare, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, era andare contro l'autorità, contro, per esempio, tutti i suoi insegnanti. In particolare Einstein prese di mira, perché a sua volta era preso di mira, da due professori, Heinrich Weber, che era il suo professore di fisica, e Jean Pernet, che era il suo professore di fisica sperimentale. Signori, per darvi un'idea di come Einstein si comportasse al Politecnico, vi racconto un aneddoto che ci viene dritto da Jean Pernet. Un giorno si dice che Pernet diede delle consegne per una seduta in laboratorio, dove appunto queste consegne prevedevano di preparare della strumentazione per eseguire un esperimento. Bene, Einstein si dice che cestinò queste consegne, volle fare di testa sua, ma finì male, perché non solo si ferì a una mano, ma rischiò anche di dare fuoco all'intero laboratorio. Venne allontanato dalla scuola su segnalazione di Pernet. Per quanto ne sappiamo, non c'era l'espulsione a quei tempi, ma questa marachella che gli era completamente sfuggita di mano fece in modo che i suoi professori lo guardassero, diciamo, un pochino dall'alto al basso. Ecco perché adesso avete più o meno capito, non era ben voluto dai suoi professori e quindi ecco perché, complice anche il voto basso nella tesi, non gli venne mai offerto un lavoro accademico. Bene, che cosa succede? Che dopo la laurea il nostro Albert è disoccupato. Abbiamo appena detto che non gli è mai stato offerto un lavoro in università. E allora che cosa fa? Va a vivere nell'appartamento di Mileva a Zurigo, perché ormai i due facevano coppia fissa da diverso tempo, e si mantiene dando sporadiche lezioni di matematica e di fisica. Ok? Fortuna è che il suo morale di Einstein non risentì molto di questi rifiuti e di questa situazione precaria e anche un po' stagnante. Perché era così, diciamo, pimpante allegro? Perché stava lavorando al suo primo articolo scientifico in assoluto. Era un lavoro sull'effetto di capillarità nei liquidi che mandò alle stampe, pensate un po', per la rivista Annalen der Physik, che era la rivista di fisica più importante dell'epoca. Quindi, guardate il quadretto, un perfetto sconosciuto. Confeziona una memoria dai contenuti addirittura sbagliati, per quello che sappiamo oggi col senno di poi, quindi, ma di altissima audacia, e la manda con un'arroganza che non era seconda a nessuno, proprio alle Annalen der Physik. Sarebbe come se adesso mandassimo un perfetto sconosciuto, mandasse a Science o a Nature un articolo così, sperando che venga appunto pubblicato. Bene. Succede però questo, che il suo morale sarà stato pure alle stelle, ma con un articolo, diciamo, pure fatto così così, non si campava. A marzo del 1901, che cosa succede? Succede che Einstein è alla canna del gas. Perché? Punto primo, ed è una fortuna, viene dichiarato inabile al servizio militare. La motivazione era che aveva le vene varicose, che non è una gran fortuna, ma già a quell'età c'aveva, eppure i piedi piatti c'aveva. Quindi, se lo mettiamo insieme al cranio tutto un po' deforme, diciamo di quando nacque, beh, insomma, non era proprio un bijou di uomo, anche se la fotografia che state guardando, diciamo, dà una parvenza di, diciamo, bohémien un po' attraente. Bene, allora, siccome è alla canna del gas, che cosa fa Einstein? Inizia a sondare il terreno per cercare un impiego in ambito accademico. Non so se lo sapete, ma grazie allo zio di Michele Besso, un tale Giuseppe Jung, vennero scomodati due illustrissimi accademici italiani, Augusto Righi di Bologna e Angelo Battelli di Pisa, che lavorava alla Normale di Pisa. Quindi, oh, signori, rischiavamo di avere Einstein come professore universitario. Sarebbe stato un bene? Probabilmente no, perché il corso degli eventi avrebbe preso una piega del tutto inaspettata. E allora, siccome né Righi né Battelli si fecero mai vivi, Einstein iniziò a preparare un plico alto così di lettere alle quali allegava di volta in volta il suo articolo sulla capillarità nei liquidi e le spedì ai professori di mezza Europa. In particolare, anche qua l'arroganza, va a scrivere a Oswald a Lipsia e a Camerlingon a Leyda, due tra i massimi cattedratici in fisica teorica, che era pure una disciplina nascente all'epoca, appunto di quegli anni. Inutile dire che non riceverà mai risposta da parte di questi due professori. Ma, signori, quando il padre di Einstein, Hermann, venne a sapere che il figlio stava bussando in tono supplichevole alle porte dei professori di mezza Europa, ragazzi, fece una scivolata pazzesca. Si permise Hermann Einstein di scrivere anche lui a Oswald, facendo un'operazione di lecchinaggio spintissimo, scrivendo più o meno una cosa. Tanto per cominciare, sbagliò a intestare la lettera. Invece di intestarla Herr Professor Oswald, la intestò Herr Oswald in tono così confidenziale. Grande pecca per, diciamo così, volersi, diciamo, approcciare un professore di quel calibro lì, che per di più era, diciamo, un pochino filo nazista, se possiamo così definirlo. Bene, che cosa scrive Hermann Einstein in quella lettera? Signor Oswald, mio figlio è molto bravo e la adora a tal punto che lei non può rifiutarsi di dargli almeno una chance di dimostrare quanto è bravo. Inutile dire che nemmeno a Hermann Einstein arriverà risposta da parte di Oswald. Attenzione che Oswald rischiò di rendersi ridicolo di fronte alla storia con questi atteggiamenti. Fortuna per lui, sarà il primo a candidare Einstein al Nobel e poi lo riceverà molti, molti anni dopo, nel 1921. Quindi, diciamo, si riscattò nei confronti della storia in questo modo. La coppia Mileva-Marić, Albert Einstein, che abbiamo un po' abbandonato per seguire diciamo, le vicissitudini prettamente relative a Albert, apparentemente funzionava bene. Abbiamo lasciato Mileva nell'anno in cui, anche lei era compagna di corso di Grossman e Einstein, appunto nell'anno in cui Grossman e Einstein si laurearono. Mileva invece non poté laurearsi, perché invece di 4,5 nella tesi beccò un 4, di gran lunga il voto più basso di tutti gli studenti del corso. E quindi venne bocciata all'esame di laurea, venne respinta. Beh, i due, che ormai facevano coppia fissa e cercavano di barcamenarsi tra supplenze temporanee di lui e, diciamo, qualche lavoretto di lei, avevano però deciso di festeggiare i primi 6-8 mesi della loro unione concedendosi una vacanza. Inutile dire che quando i genitori di Einstein vennero a sapere di questo progetto, andarono su tutte le furie, perché né Hermann né Pauline apprezzavano Mileva. Dissero sempre al figlio che si sarebbe portato in casa un gran grattacapo. Col senno molto lungimirante del poi, avevano ragione entrambi. Ma i due giovani anticonformisti e bohemien decisero di non ascoltare niente e nessuno e allora si concedettero quella vacanza e il 5 maggio del 1901 arrivarono in Italia sul lago di Como. Bene, una vacanza meravigliosa, in grande tranquillità, ma successe che in una notte di quella, forse neanche troppo tranquillità, Mileva Maric restò incinta di Albert Einstein. Bene, che cosa succede? Che i mesi vanno avanti e un paio di mesi dopo, quindi nel luglio del 1901, che succede? Che Mileva decide di ritentare gli esami di laurea, ma forse proprio a causa della gravidanza non brilla e viene respinta per la seconda volta. Bene, cosa significa questo? Significa una cosa grave, signori. Significa che Mileva da quel momento in poi porrà per sempre fine alle ambizioni di diventare una scienziata, l'unica donna al Politecnico di Zurigo in quegli anni. Che cosa fa allora? Se ne va via, perché la gravidanza si mostrava complicata. Einstein non poteva assisterla perché si trovava in quel momento a Winterthur e poi si trasferì a Sciaffusa per, diciamo, racimolare qualche soldo facendo alcune supplenze private. Allora la Maric decise di recarsi a Novi Sad, in Serbia, la sua città natale, per farsi assistere dalla madre, dai genitori, durante questa, diciamo così, un po' travagliata gravidanza. Bene, che cosa succede? Che il nostro Einstein sparisce la fidanzata perché va a Novi Sad, resta solo e quindi riflette sul fatto che di lì a poco sarebbe diventato padre. E allora capisce che forse era il caso, diciamo così, di ampliare un po' il suo bagaglio di conoscenze e quindi decide di presentare una tesi di dottorato. Allora, qui abbiamo dell'incredibile, signori, perché la vicenda che porterà al confezionamento della tesi di dottorato di Einstein ha non solo dell'incredibile, è quasi una farsa. Ora ve la racconto. Non si inizia dal 1901, si inizia addirittura dall'anno prima, pochi mesi dopo la fine dei corsi, cioè quindi dopo la laurea, pochi mesi dopo la laurea, Albert Einstein cosa fa? Chiede all'odiatissimo professor Heinrich Weber se poteva stazionare per qualche tempo nel suo laboratorio per approfondire gli studi sull'effetto Thomson. Ok? Weber, a differenza di quello che pensava Einstein, non era un idiota. Weber compì degli studi molto significativi e approfonditi sui calori specifici nei solidi, principalmente sui solidi cristallini. Fu il primo a capire che il calore specifico di un solido cristallino, aveva una forte dipendenza con la temperatura, Giusto per dirvi, si stava affacciando alle porte della meccanica quantistica. Erich Weber non ce la farà mai, ma non era un idiota. E allora Einstein, che ben sapeva queste cose, anche se lo odiava, pensò a lui come ipotetico supervisore di una tesi di dottorato. Ma come dicevamo poco fa, con Weber non correva buon sangue. Infatti, i due si scontrarono molto, molto spesso e molto probabilmente a causa di un litigio, Einstein mollò tutto e abbandonò le ricerche che stava compiendo nel laboratorio del nostro simpatico Weber. Non si diede per vinto, qualche tempo dopo cambiò bandiera, nel senso che abbandonò di farsi seguire, rinunciò a farsi seguire da Weber e andò a farsi seguire da Alfred Kleiner, che era un altro professore suo al Politecnico di Zurigo. Questa volta cambiò radicalmente, diciamo così, come si può dire, la tematica da trattare. Presentò a Kleiner una tesi che non è mai arrivata ai nostri giorni in termodinamica, dove che succede? Einstein propone di attaccare in campo aperto le idee di Paul Drude e niente po' di meno che Ludwig Boltzmann, cioè un perfetto sconosciuto che va da questi due e gli dice: voi avete capito pochino, ve la racconto io come è andata a finire. Beh, Kleiner gli dice: ragazzo, tu sei fulminato, butta via tutto perché è rischiosissimo fare questo. Ingaggiare uno scontro aperto con il poco socievole Boltzmann, che veniva pure, diciamo così, appellato il terrorista algebrico, ecco, non era proprio una genialata. Boltzmann era un personaggio strano, una figura splendida, uno dei massimi geni probabilmente di tutti i tempi, insieme a Einstein e a qualcun altro, ok? Ma aveva un difettino, soffriva di un disturbo di personalità bipolare, che infatti morirà suicida a Duino, vicino a Trieste, pochi anni dopo, nel 1906. Quindi diciamo che non era proprio, diciamo, lì per farsi prendere per i fondelli. Bene, allora, flop anche da questo punto di vista, perché cosa succede? È che Kleiner gli dice: no, 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 no. Lascia stare tutto. Einstein sbotta e dice: io allora abbandono tutto e per oltre 2 anni non si preoccupo più della tesi di dottorato. Signori, per farla breve, che succede? Che sarebbe al 1905 e Einstein, per pigliare il dottorato, propone come tesi la memoria sull'elettrodinamica dei corpi in movimento. Usa la relatività ristretta come tesi di dottorato, ma niente da fare, verrà rimbalzato anche da questo punto di vista. Sceglierà un'altra sua memoria di quell'anno che vedremo fra poco. Ma torniamo al 1901. Bene, allora, che cosa succede? Che Kleiner l'aveva rimbalzato e allora Einstein è completamente spiazzato. Che cosa decide di fare? Di aspettare che qualcuno dall'alto intervenga. Infatti, una grande fortuna, una fortuna spacciata, per fortuna era lì a aspettarlo. In chiusura dell'anno 1901, Marcel Grossman, su segnalazione del padre, segnala ad Einstein un posto vacante da analista di brevetti, appunto all'ufficio brevetti di Berna. Inutile dire che Einstein vi fece subito domanda. Nel frattempo, Mileva Maric, ancora a Novi Sad dalla famiglia, dà alla luce Lieserl, la prima figlia di Albert Einstein. Questa bambina, oltre ad essere estremamente sfortunata, sarà sconosciuta alla storia fino al 1986. Avete capito bene? 86. L'unica traccia dell'esistenza di questa bambina è contenuta in lettere privatissime che Einstein e la Maric si scambiarono tra il 1902 e il 1903 e che vengono debitamente tenute nascoste per tutti quegli anni. Vengono rinvenute negli archivi dell'Università Ebraica di Gerusalemme soltanto nel 1986. Ma perché questo silenzio? Perché la bambina era figlia illegittima, era nata infatti fuori dal matrimonio e allora era sicuramente un motivo di scandalo all'epoca mostrarsi i genitori di una figlia concepita fuori dal matrimonio. Einstein, non parlò mai con nessuno di questo lieto evento, tantomeno con i genitori. Niente e nessuno venne mai a sapere di questa bambina. Bene, che cosa succede? Mileva apprende nel giro di qualche tempo della possibile assunzione del compagno all'ufficio brevetti di Berna. E allora cosa fa? Decide di lasciare Novi Sad e di tornare a Zurigo. Non raggiungerà Einstein a Berna, Mileva, perché i due non potevano vivere insieme, non erano ancora sposati. Allora Mileva torna nel suo caro appartamento di Zurigo, dove l'amore tra lei e Albert era appunto sbocciato. La piccola Lisa, essendo appunto figlia illegittima, resterà a Novi Sad ed è molto molto difficile ricostruire che cosa le accadde. Allora, anche grazie a ricerche d'archivio, a testimonianze, ci sono alcuni libri scritti su questa vicenda, si è riusciti, e a quelle famose lettere dell'86, si è riusciti a capire che molto probabilmente Lisa venne data in adozione. Venne data in adozione a Helen Savage, molto probabilmente, che era un'amica di Mileva Maric. Ma si scoprì anche un'altra cosa a quelle lettere, che la piccola Lisa le campò probabilmente soltanto 2 anni. Morì infatti nel settembre del 1903, molto probabilmente di scarlattina. Ok, bene. Allora, Einstein, che cosa succede? Lui sta a Berna mentre Mileva torna indietro a Zurigo, ma fortunatamente un po' di, diciamo, vento a favore arriverà a questa coppia, perché il 16 giugno del 1902 il Consiglio federale svizzero decide di assumere Albert Einstein in prova come tecnico di terza classe all'ufficio brevetti di Berna. La cosa triste è che dopo questo evento Albert si fionda dritto nel lavoro, non si interesserà più della sua piccola Liesel. Tempo fa girava sul web una bufala dove si mostrava una lettera che Einstein avrebbe scritto a Liesel. Beh, si tratta, mi piace anche fare un po' di debunking, si tratta di un falso sotto ogni punto di vista, perché si ritiene plausibilmente che Einstein non la vide mai. Questa bambina non si recò mai a Novi Sad a far visita a questa bambina. Bene, però lui era incentrato sul lavoro e fortunatamente iniziò sotto la supervisione di Friedrich Haller, che era il direttore dell'ufficio brevetti di Berna, la sua escalation anche da questo punto di vista. Non è noto, ma fece due salti di qualità Einstein all'interno dell'ufficio brevetti di Berna. Bene. C'era ancora una cosa da fare, però, che Albert aveva qui nel cuore, quello di sposare Mileva. Col senno di poi si venne a sapere che probabilmente decise di fare questo passo non tanto per amore, ma per senso del dovere verso una moglie lasciata un po' allo sbaraglio e verso una figlia che chissà poi che fine farà. Però c'era un ostacolo da superare, quello di avere il benestare del padre. Hermann Einstein sul letto di morte il 10 di ottobre del 1902, sul letto di morte a Milano, acconsentirà al matrimonio del figlio con la compagna. E allora che cosa succede? Che il giorno dell'Epifania dell'anno dopo, del 1903, Albert Einstein sposa Mileva Maric. Nessun familiare presente, era una cerimonia squallida in un giorno grigio. Così ci dicono le testimonianze. Nessun familiare presente né dalla parte di lui né dalla parte di lei. Bene, succede che dopo la cerimonia i due finalmente possono ricongiungersi e vanno a vivere insieme nella grande stanza arredata di Einstein a Berna. Bene, una volta a Berna, abbiamo detto che Einstein è, diciamo così, squadrato all'interno di che cosa? Della sua carriera, sia lavorativa che scientifica. E infatti, che cosa fa? È un mito perché che cosa decide di fare? Di entrare nel tessuto sociale di questa città. Infatti, farà la conoscenza in questo periodo di due personaggi strani che vedete qui nella foto in basso. A sinistra abbiamo Konrad Abitt, un ex studente di matematica del Politecnico, e al centro abbiamo Maurice Sullivan, che era uno studente rumeno di filosofia. Con questi due, Einstein fonda un sodalizio culturale molto, molto curioso. Un po' pomposamente lo chiamarono Accademia Olimpia. I tre si radunavano spesso per discutere insieme, sia seriamente che goliardicamente, di problemi scientifici e filosofici. Insieme leggeranno le opere di grandi pensatori come Hume, Spinoza, Mach, Poincaré. E E diciamo che Einstein qui si fece una solida base anche dal punto di vista filosofico. Nonostante non diventerà mai un filosofo, nel vero senso della parola, questa sua, grande propensione per la filosofia e per, diciamo, il metodo logico che la filosofia forniva anche all'indagine scientifica, beh, ne beneficerà davvero molto di lì a qualche tempo. Bene. Nell'agosto del 1903, riprendendo la storia di Lieser, sappiamo dalle lettere dell'86 che Lieser si ammalò di scarlattina. Bene, Mileva apprende questa notizia e si precipita ancora una volta a Novi Sad. Ma succede una cosa: durante una tappa di quel viaggio a Budapest, si accorge di essere nuovamente incinta. La cosa è piuttosto strana, perché proprio negli anni di Berna la coppia, neocoppia, iniziava ad avere qualche attrito e quindi forse, boh, che ne so, avevano, diciamo, tentato di risollevare un po' la vita sentimentale dando una scossa dal punto di vista dell'intimità. Infatti, cosa succede? Che il 14 maggio del 1904 nasce Hans Albert, il primo, o meglio sarebbe dire il secondo figlio di Albert e Mileva. Questo signore diventerà una massima autorità nel campo dell'ingegneria idraulica, sarà esperto di trasporto fluviale e dovette fare anche un'altra cosa decisamente scomoda: convivere tutta la vita con quella gigantesca e ingombrante presenza di suo padre. Estremamente duro essere il figlio di Albert Einstein. Il confronto era sempre dietro l'angolo. Questo signore, a differenza di Edward, che sarà il successivo figlio che verrà alla luce, riuscirà a eccellere nella vita, a farsi una fama. Diventerà nel 1947 professore ordinario di ingegneria idraulica a Berkeley, in California, e resterà lì in America insieme al padre fino al giorno della morte nel 1973. Bene, allora, che cosa succede? Siamo arrivati al 1905, l'annus mirabilis di Einstein. Bene, quest'anno non è l'unico nella storia. Conosciamo anche un altro annus mirabilis, datato 1666, quello di Isaac Newton. Infatti, l'espressione annus mirabilis è stata inizialmente coniata per lui, per Newton, poi è stata trasposta anche per quanto riguarda le vicissitudini di Einstein nel 1905. Che cosa succede? Che quest'anno è passato alla storia. Infatti nel 2005, 100 anni dopo, è stato proclamato Anno Internazionale della Fisica. Che cosa succede? Che Einstein ha impiegato 8 ore al giorno per 6 giorni su 7 all'ufficio brevetti. E quando il direttore Friedrich Haller non andava a cincischiarlo, si dice che lui si occupasse della stesura dei suoi lavori di maggior spessore, quelli che presentò proprio quest'anno. Si tratta di 5 articoli, per la verità 6, anche se il sesto verrà pubblicato l'anno dopo, quindi non viene annoverato tra gli articoli dell'Annus Mirabilis, 5 articoli che sconvolsero alla fondamenta la fisica nota allora. Ognuno di quegli articoli era valevole di un premio Nobel. Le danze si aprirono il 17 marzo del 1905, quando Einstein diede alle stampe questo articolo, su un punto di vista euristico, sulla generazione e trasformazioni della luce. Jürgen Rehn e altri studiosi di fama mondiale su Einstein ritengono che questo sia probabilmente l'articolo più rivoluzionario e audace che la storia della fisica ricordi. Einstein stesso lo lascia presagire perché poco tempo prima scrisse a Konrad Abitt, uno dei suoi amici dell'Accademia Olimpia, una celeberrima lettera datata 18-25 maggio del 1904, dove si dice: "Cara balena congelata", così Einstein si rivolgeva in tono carino a Konrad Abitt, "mandami la tua tesi", diceva Einstein ad Abitt, "io in cambio ti mando 4 articoli, il primo dei quali è decisamente rivoluzionario". Non so se vi suona, Einstein definisce unicamente rivoluzionario questo articolo qua, non quello sulla relatività ristretta. Ma che cosa c'è in quell'articolo? C'è l'ipotesi sul quanto di luce, con uno studio meraviglioso condotto anche seguendo le grandi idee di Boltzmann. Un grande amore di Einstein era la meccanica statistica in quegli anni. Riuscì ad arrivare al primo seme della meccanica quantistica, quantistica, quello che sarà poi chiamato fotone. Non c'era ancora il termine. Il termine fotone è dovuto a Gilbert Lewis, che lo, diciamo, coniò nel 1926, quindi molti anni dopo. Bene, che cosa succede? Chiamarci forzate il 30 di aprile, ecco qua che ci ricolleghiamo al discorso sulla tesi di dottorato di Einstein. Beh, Einstein presenta agli Annali der Physik questo articolo sulla nuova determinazione delle dimensioni molecolari. Questo è l'articolo che Einstein, dopo che quello sulla relatività gli venne rifiutato, scelse da dare a Kleiner per conseguire il dottorato. Questa fu una scelta strategica, tattica. Perché? Perché in questo articolo la matematica c'è, ma non è, diciamo così, come si potrebbe dire, elaborata e innovativa come era, per esempio, quella contenuta nell'articolo che lo precedeva. E poi, siccome Kleiner era un amante della fisica sperimentale, questo lavoro poggiava solidamente su basi sperimentali. Quindi, diciamo, non era una voce fuori dal coro. Ecco che la passione degli ottocenteschi e dei primi del Novecento per la fisica sperimentale trovava un buon fondamento qua. E allora la tesi di dottorato di Einstein fu questo articolo qua. Che cosa vuol dire? In quell'articolo che cosa fa Einstein? Fa un lavoro meraviglioso, signori. È tra gli articoli, anzi l'articolo più citato in assoluto di Einstein. È quello che ha avuto più applicazioni pratiche. Si va dallo studio delle micelle di caseina all'interno del latte fino ai fenomeni di sospensione delle goccioline in aerosol nell'atmosfera, fino ai polimeri, ai fluidi non newtoniani. E tutto è contenuto, diciamo contenuto, ha le sue radici in questo articolo qua. Il fatto è che sembrerà strano, ma in quegli anni l'ipotesi atomica non era ancora assolutamente accettata, eh? Nonostante abbia origini antichissime dai tempi di Leucippo, Democrito, quindi quinto, terzo secolo avanti Cristo, beh, è stata poi rimaneggiata nel corso del tempo, ma arrivati al 1905 non è che tutti ci credevano. Lui qua fa una geniata, Einstein. Non solo sposa questa idea per il suo grande potere predittivo, ma introduce un metodo per calcolare le dimensioni delle molecole e stimare anche il numero di Avogadro. Una genialata, e lo fa scegliendo come banco di prova i liquidi, non i gas, che all'epoca, diciamo, erano quelli sui quali si puntava di più per sostenere l'ipotesi atomica. Bene, che cosa succede? Che l'11 maggio Einstein, quindi 11 giorni dopo, manda alle stampe una diretta conseguenza dell'articolo della sua tesi di dottorato, la prima memoria sul moto browniano, sul moto di particelle in sospensione in un fluido. Bene, che cosa capisce qua? Beh, non solo va avanti a sostenere l'ipotesi delle molecole che aveva fatto nella tesi, ma scopre un'analogia bellissima tra particelle in soluzione, come quelle che trattò nella tesi di dottorato, e particelle in sospensione. Non voleva dimostrare il moto browniano, che tra parentesi non lo conosceva neanche tantissimo, nonostante venne, diciamo, scoperto alla metà del Settecento. Poi il nome glielo do un botanico scozzese nel 1828, Robert Brown. Einstein non aveva questa finalità, però nell'articolo esordisce dicendo: quello che io qua metto in piedi potrebbe assomigliare al moto browniano. Cioè cosa? Che se metto piccolissime microscopiche particelle in sospensione in un fluido, queste si muovono a causa dell'agitazione termica delle molecole. Fantastico. Ma il colpo di genio è un altro, che lui, con lavori di matrice puramente statistica, calcola lo spostamento medio di queste particelle. Non si impelaga, come i suoi contemporanei, nel cercare di misurare non solo la velocità, ma lo spostamento di ogni singolo zigzag che queste particelle compiono. No, su base statistica, lo spostamento medio. Un lavoro che è stupendo, è magico. C'è qualcuno che dice che è pura magia tutta quella giostra di concetti che Einstein spericolatamente riusciva a maneggiare allo stesso tempo. Ma la ciliegina sulla torta, lo so che mi aspettate, arrivò il 30 giugno con questo articolo, L'elettrodinamica dei corpi in movimento, è la prima memoria sulla relatività ristretta. I primi cinque paragrafi contengono i nuclei centrali di quella che oggi chiamiamo relatività ristretta. La nota diceria che Lamarich collaborò con Einstein nel lavoro sulla relatività ristretta è del tutto infondata. Da quello che sappiamo, dall'analisi anche del carteggio, degli scambi epistolari tra i due, Bella Maric funse da revisore dei conti, era una fisica mancata, si limitò a controllare che i calcoli fossero corretti, non funse nemmeno da banco di prova. Da banco di prova funse Michele Besso, non lei. Quindi diciamo che la Maric non deve. Purtroppo non lo potrà più fare, non ha mai voluto né dovuto rivendicare una sorta di maternità della teoria. Ma un'altra legnata pazzesca alla fisica arrivò nel settembre, il 27 settembre del 1905, con la seconda memoria sulla relatività ristretta. L'inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia. Qui è contenuta la celeberrima equazione E uguale mc quadro, che tutti più o meno conosciamo, e quando si parla di fisica è scritta sempre, comunque e ovunque. Bene, che cosa succede però? Succede che alla sbalorditiva raffica creativa di Einstein in questo anno seguì inspiegabilmente un periodo di assoluto silenzio. Nessuno si accorse di lui, ma presto un ammiratore molto importante si fece vivo. Quell'ammiratore era niente po' di meno che Max Planck. Tra parentesi, il nome relatività non lo scelse Einstein, lo scelse appunto Max Planck. Peccato che questo nome è tristemente famoso perché non coglie in pieno l'essenza della teoria. La relatività è sostanzialmente una teoria dell'invarianza, cioè l'accento non è su ciò che è relativo, ma su ciò che non varia al cambio del sistema di riferimento, ok? Quindi però Max Planck era lui e quindi questo nome è arrivato. Ma Planck, per sbloccare un po' le cose, fece una cosa molto bella. Innanzitutto scrisse a Einstein qualche lettera per richiedere un po' di chiarimenti sui suoi lavori. E da lì iniziò un bello scambio epistolare tra Planck e Einstein. Ma poi fece di più Max Planck. Inserì nell'anno 1906, scrivendo una bella memoria estesa sulla relatività, questa nuova teoria all'interno del suo programma di insegnamento per l'anno 1906. Bene, che cosa succede? Che la vena creativa di Einstein non accenna a diminuire neanche dopo il suo exploit in solitaria One Man Band nel 1905. Infatti, 2 anni dopo, nel novembre del 1907, si accorge Einstein di una cosa fondamentale, che la sua teoria ristretta poteva essere generalizzata, andando a includere anche i sistemi di riferimento non inerziali, cioè quelli che si muovono di moto accelerato, ok? Bene, allora si dice in un episodio molto probabilmente apocrifo, ma raccontato da Einstein stesso nella sua autobiografia, che appunto Einstein osservò un imbianchino che lavorava in un edificio accanto a quello dell'ufficio brevetti che cadde da un'impalcatura mentre lavorava. Ora, questa probabilmente è leggenda, ma quello che è vero è che Einstein fece sicuramente un ragionamento di questo tipo, cioè: chi cade non avverte il proprio peso. E allora da questo episodio, nel classico esperimento mentale come lui solo sapeva fare, nacque il principio di equivalenza, cioè il cuore pulsante della relatività generale. Infatti, cosa dice il principio di equivalenza? Che gli effetti locali della gravità sono equiparabili, paragonabili a quelli dell'accelerazione. Bene, sempre nel 1907, che cosa fa? Estende questo principio di equivalenza ai fenomeni elettromagnetici. Deriva la corretta espressione di quello che chiamiamo oggi il redshift gravitazionale. E capisce un'altra cosa: che la luce in presenza di un corpo molto massivo deve subire una deflessione. Qui però fa una scivolatina, dice che non sarà mai rilevabile questa deflessione perché il suo effetto sarà molto molto piccolo. Vabbè, qua si sbagliava, gliela concediamo un errorino anche lui, perché si scoprirà di lì a qualche anno che non sarà affatto così e sarà lui il primo ad accorgersi. Allora, però, questo lavoro in ambito accademico, nonostante queste grandi doti di fisico teorico, non saltava ancora fuori. Sicché nel gennaio del 1908 Einstein è veramente conciato male, è sul punto di rinunciare per sempre alle sue ambizioni di diventare un docente universitario. Inizia infatti a abbassare la cresta, a calare le pretese e a cercare lavoro come insegnante in una scuola media superiore. Farà domanda, questa è incredibile, in un liceo di Zurigo, ok? Erano 21 i concorrenti, non venne nemmeno classificato nei primi tre. Allora Einstein cosa fa? mette da parte l'orgoglio e si decide a tentare un'altra strada, quella di entrare nel mondo accademico non dalla porta, ma dalla finestra, cioè vuole provare a diventare private docent, cioè docente privato, docente a contratto, il classico professore a contratto. Allora si decide a scrivere una dissertazione che gli consenta poi di ottenere l'abilitazione alla funzione di docente privato. Che cosa succede? Fa due domande per questa cosa. La prima gliela respingono, è un classico ormai quando si parla di lui. La seconda invece viene accolta e alla fine di febbraio del 1908 Einstein diventa libero docente a Berna. Non sarà un successore, mettiamocelo subito in testa. Einstein non era un buon insegnante, non lo è mai stato, era forse la cosa nella quale deficitava di più. Un suo studente, Max Stern, che peraltro era l'unico suo studente nel 1909, racconterà che il povero Albert era totalmente disorganizzato, era solito fare monologhi, leggere appunti che scriveva su striscioline di carta che ricavava da ritagli di giornale. Ma la sua fortuna di Albert era che durante le lezioni instaurava un clima decisamente informale, molto insolito per l'epoca, dove il docente universitario era quasi un semidio, ok? Invece Albert invitava addirittura gli studenti, dopo le lezioni, a seguirlo al bar o addirittura a casa per proseguire la discussione. È proprio in questi anni che Einstein inizia ad assumere l'aspetto professorale che lo distinguerà da lì, diciamo, a venire. Beh, capigliatura arruffata, vestiario originale era dire niente, ma soprattutto molto trasandato. Max Stern racconterà che quando faceva lo scalino per salire sul predellino della cattedra, i pantaloni corti scoprivano i calzini che mostravano dei buchi un pochino imbarazzanti, ok? Quindi ecco, insomma, comincia a venire fuori l'Einstein che tutti noi conosciamo. Nonostante però le scarse doti di insegnante, Alfred Kleiner, quello che lo portò a conseguire il dottorato, mosso a compassione, o meglio dire impietosito, che cosa fa? Raccomanda ufficialmente Einstein al corpo docente dell'Università di Zurigo. E fu così che, appena compiuti i 30 anni, nel marzo del 1909, Einstein ottiene la sua prima cattedra da professore associato in fisica teorica. Bene, sembrerebbe tutto bene. Nostro alla fine ha sudato un po', ma ce l'ha fatta. Matrimonio con la moglie è quello che è, però vabbè, ci può anche stare. C'è il bambino Hans Albert, che era, diciamo, il suo orgoglio, quantomeno nei primi anni. E invece no, signori, non era tutto bene. Vi dicevo in apertura che i suoi anni, 76 anni, furono molto ma molto turbolenti. Che cosa succede? I giornali locali dell'epoca avevano una buona abitudine, cioè pubblicavano le nomine, dei docenti universitari. E cosa succede? Che una vecchia amica di Einstein, leggendo il giornale, apprende della nomina di Einstein appunto a professore associato all'Università di Zurigo. Allora decide di scrivergli un biglietto per congratularsi. Oh, signori miei, mai cosa cascata peggio, perché Mileva intercetta il biglietto che Albert scrisse per rispondere a questa amica e impazzì di gelosia. Beh, allora, se vogliamo, l'episodio è banale, ma attenzione che la frattura più grossa nel rapporto tra Einstein e Lamarck si verificò proprio qui. E da lì iniziò una lunga e tortuosa strada durata 10 anni che portò poi i due finalmente, diciamo così, a divorziare. Bene, Einstein però è piuttosto felice, né? Ok, perché che cosa fa? Ha ottenuto quello che voleva, è diventato professore associato. Infatti, il 6 di luglio del 1909 dà le dimissioni sia dall'ufficio brevetti, ok? E Besso non sarà più suo collega, ma resterà solo suo grande amico, e dà le dimissioni anche da libero docente a Berna. Molto, ma molto bene. Ottobre succede questo, che è ora di trasferirsi da Berna a Zurigo, perché di lì a poco Albert avrebbe dovuto prendere servizio come professore associato. Quindi prende armi e bagagli, moglie e piccolo figlio e si trasferisce a Zurigo. Bene, tornando a Zurigo, una città che Mileva amava particolarmente, il matrimonio tra i due migliora un po'. Infatti lei resta nuovamente incinta e il 28 di luglio del 1910 nascerà Edward, detto Tede o Tete o Orsacchiotto, come Einstein chiamava i due figli, il secondo, meglio dire il terzo figlio di Albert e Mileva. Questo signore sarà completamente diverso dal fratello. Nonostante fosse davvero intelligente, ambisse a diventare uno psichiatra, fece una brutta fine, dimenticato da tutti. Morirà in totale solitudine, nemmeno Mileva lo poté assistere nel 1965 in un ospedale psichiatrico. Bene, che cosa succede allora? Che non ci stanno molto tranquilli a Zurigo. 6 mesi dopo il loro trasferimento, che cosa succede? Che Einstein riceve un inaspettato invito dall'Università Carl Ferdinand di Praga per salire di livello, diventare professore ordinario. Bene, succede che l'idea di trasferirsi a Praga, però, getta nel panico Mileva. Ok, qui c'è una cosa curiosa, perché Einstein è stata la prima, effettivamente la prima scelta di che cosa? Del Carl Ferdinand di Praga. Ma le sue origini semitiche, avevano fatto momentaneamente ricadere la preferenza dell'Università di Praga su Gustav Jaumann, che era, diciamo, il secondo candidato tra la rosa di preferenze. Questo Jaumann si è infuriato non da poco, perché dice: cosa volete da me? Io non faccio la ruota di scorta a nessuno. E quindi passò di nuovo la pala a Einstein, che accettò l'incarico. Molto bene, prima di andare a Praga, Einstein si reca prima a Vienna e poi a Leida a far visita a Ernst Mach e a Lorenz, i suoi due eroi scientifici. Quando va come si dice, da Mach, va da solo, invece da Lorenz va con Mileva. Bene, il vecchio Lorenz sarà il padre scientifico di Einstein, il suo mito indiscusso, e in effetti era un personaggio decisamente di alto livello. Bene. La vena creativa di Einstein è lì ancora che ribolle. Signore, abbiamo abbandonato i lavori che Einstein stava facendo nel dicembre 1907, novembre-dicembre 1907, sul principio di equivalenza. Signore, dopo 3 anni e mezzo di silenzio, perché abbandonò poi la relatività generale dal dicembre 1907 fino a qua, e Einstein rispolvera, dopo essere stato un po' tentato dalla meccanica nascente, meccanica quantistica della prima ora, e viene ritentato di gettarsi nel lavoro per completare la sua relatività generale, che era in un punto un po' di strano. Perfetto. Che cosa succede? Ci ripensa e nel giugno si rende conto di una cosa, che l'incurvamento dei raggi luminosi in presenza di corpi massivi poteva essere sperimentalmente osservabile in un'occasione particolare, quella di un'eclissi di sole. Anche il valore della deflessione, scusate, che in un primo tempo riteneva essere troppo piccolo per essere misurato, viene corretto, non benissimo per la verità, perché che cosa succede? Calcola che sia la metà di quello che poi verrà misurato effettivamente. Quindi vabbè, qualche fallimento ce l'ha anche Einstein, ma comincia piano piano, lento lento, a mettersi sulla strada giusta. La prima apparizione di Einstein nell'Olimpo della fisica teorica ce l'abbiamo in occasione del primo congresso Solvay, che si tenne a Bruxelles tra il 30 di ottobre e il 3 novembre del 1911. Qui in questa foto molto molto celebre lo vedete in compagnia di personaggi di altissimo spessore: Poincaré, Marie Curie, Rutherford, Lorentz, Langevin, Ostwald, un sacco di gente di grande calibro. Beh, lui, Einstein, è il fisico più giovane e gli viene affidata la relazione conclusiva. Il tema del convegno era il problema dei quanti. Einstein fa una relazione magnifica, dove insiste sulla realtà dei quanti, ma alla fine verrà massacrato di domande e obiezioni da tutti i personaggi che ho citato, e diciamo che si destreggiò in modo molto molto egregio. Ok? C'è un aneddoto curioso in occasione di questo primo congresso Solvay. La Curie era restata vedova da poco. Pierre Curie, come forse si sa, era stato investito da una carrozza mentre attraversava la strada. E allora, una volta vedova, la Curie stava intessendo una relazione con Paul Langevin. Quando Einstein venne chiesto un po' da gossipare nell'hotel che ospitava tutti i partecipanti al congresso Solvay che cosa ne pensasse di questa relazione, Einstein disse: ah, Possibile che sia così, la Curie è troppo brutta, non se la fila nessuno. Poi invece fa il doppio gioco, scrive alla Curie dicendole: cara Madame Curie, non si curi delle brutte dicerie sul suo conto, io la appoggio e la sostengo, vada avanti per la sua strada e appunto lasci stare un po' le malelingue. Bene, dopo il congresso di Bruxelles, il congresso Solvay, Einstein gira per l'Europa tenendo conferenze a destra e a mano. Mileva resta a Praga, già un posto che odia, già incline alla depressione e alla malinconia, non può che succedere che questa donna diventi sempre più malinconica e depressa. Bene, all'inizio di febbraio, attenzione qua c'è un intreccio un po' particolare, Einstein viene nominato professore al Politecnico di Zurigo. Perché succede questo se era impiegato a Praga? Perché prima della sua partenza a Praga, un accordo molto particolare, soprattutto tenuto un po' sotto banco, tra Einstein e l'Università e il Politecnico di Zurigo, prevedeva che anche in caso di vittoria del posto a Praga, se si fosse liberato un posto a Zurigo, Einstein avrebbe accettato. E così infatti successe, e questo è il risultato. Sulla base di quell'accordo, Einstein riceve la nomina al Politecnico di Zurigo. Allora, Einstein, abbiamo visto l'uccello di Bosco ancora, no? La varice confinata a Praga con il piccolo Hans Albert e ancora più piccolo Edward, e lui invece va in giro a fare conferenze. Dopo il congresso Solvay, che cosa fa? In occasione delle vacanze pasquali, va da solo a Berlino e ristabilisce i contatti con una vecchia cugina, Elsa Lowenthal, Einstein. Che tra parentesi, vabbè, aveva 3 anni più di Einstein, ma questo sarebbe nulla, ma era cugina di Einstein sia da parte di padre che di madre. Albert e Elsa si erano conosciuti a Monaco molti anni prima da bambini e poi non si erano mai più visti fino a quel momento lì. Elsa all'epoca era una signora messa male, diciamo, nonostante fosse piuttosto giovane perché aveva 36 anni, era già sposata, divorziata, madre di 2 figlie e viveva a casa con i suoi. E in più, se ci mettiamo che era decisamente bruttina, chissà come cavolo ha fatto Einstein a invaghirsi di lei. La motivazione non è tanto difficile da trovare, è che Einstein era in cerca di pura e semplice compagnia, non voleva più avventure tumultuose come con la Marich. Voleva solo essere oggetto di amore incondizionato e soprattutto essere lasciato in pace per quanto riguarda la sua produzione scientifica. Una volta finite le sue peregrinazioni per l'Europa, Albert torna a Praga, era ancora là la famiglia, no? E vittima dei sensi di colpa, che cosa fa? Scrive ad Elsa e cerca di troncare la nascente relazione. Le dice: cara mia, se andiamo avanti a frequentarci, sicuramente ci scappa qualcosa di non molto carino. E allora che cosa succede? Che nel frattempo la relazione nascente tra Albert e Elsa subisce una battuta d'arresto e nel luglio del 1912 è tutto pronto per andare a Zurigo. Quindi la famiglia da Praga si trasferisce a Zurigo. I bambini sono felicissimi, così anche Mileva, anche se subito dopo Mileva comincia ad accusare il colpo. Nemmeno tornare nella sua amata Zurigo contribuirà a renderla felice. Le sue condizioni inizieranno a peggiorare. Qui Einstein sospetta addirittura che la moglie sia affetta da schizofrenia, tratti che poi ha trasmesso anche a Edward, al figlio, perché alla fine finirà in un ospedale psichiatrico, come abbiamo già avuto modo di ricordare. Una volta a Zurigo, il nostro Albert rincontra il vecchio amico Marcel Grossmann, che vedete qua il primo da sinistra nella fotografia. Con Grossmann Einstein collabora sui fondamenti della relatività generale. Abbiamo detto che era riuscito a sviscerare qualcosa di più Einstein, oltre al principio di equivalenza. Ma è qui che Grossmann si mostra la chiave di volta, il contributo fondamentale. Perché Grossmann fa conoscere ad Einstein l'opera di due grandissimi matematici italiani, Gregorio Ricci Curbastro e Pulio Levi Civita, uno romagnolo, l'altro padovano. E che cosa fanno? Cosa fa Grossmann? Fa conoscere Einstein l'opera di questi due, che avevano formulato il calcolo tensoriale, dicendo a Einstein, portandolo a riflettere anche su concetti tipici delle geometrie non euclidee, guarda che qui dentro nell'opera di questi due ci sono degli strumentini matematici che ti potrebbero senz'altro servire per, diciamo, dare una formalizzazione rigorosa a quanto tu invece stai, diciamo, abbozzando solo dal punto di vista qualitativo. In particolare, Grossmann fa conoscere ad Einstein andiamo un po' sul tecnico qua, il tensore di Riemann, che sarà fondamentale poi per la formulazione delle equazioni di campo della relatività generale. In una bellissima pagina dello Zurich Notebook di Einstein, cioè il suo quadernino di appunti, c'è un scarabocchio con scritto Grossmann Tensor, e in realtà è un riferimento al tensore Riemann. Manco sapeva, il nostro Einstein, come era tipico suo, della reale provenienza di quell'oggetto matematico. Qui c'è il primo, secondo, dopo il 1905, colpo di genio di Einstein, perché nella cosiddetta Entwurf, cioè nella bozza della relatività generale, Einstein capisce che la gravità può essere descritta dal tensore metrico. Bene, la situazione però della famiglia Einstein precipita poco dopo, all'inizio del 1913, perché che cosa succede? Che in occasione del 34° compleanno di Albert, Elsa, che non si faceva viva da un anno e mezzo, che cosa fa? Gli scrive per fargli gli auguri. Ormai avete capito cosa succede quando arrivava un biglietto in casa Einstein. Mileva intercettava la posta, ok? E il putiferio generale. Ma non è finita qua. Ci fu sempre in quei mesi un altro evento scatenante. Perché a giugno di quell'anno due grandi scienziati, due grandi accademici, il già citato Max Planck e Walter Nernst, che era un chimico, vanno da Einstein a Zurigo per sondare il terreno in merito alla propensione eventuale di Einstein di trasferirsi nell'università dove lavorano loro due. Dov'è che lavoravano loro due? A Berlino. E chi abita a Berlino? Elsa. Se lo farà dire due volte Einstein di accettare? No, signore, subito dopo la partenza di Planck e Nernst, Einstein scrive a Elsa dicendole: mi sa che vengo a trovarti. Formalizzerà poi l'accordo strepitoso che i due personaggi fecero ad Einstein il 7 dicembre del 1913. Bene, quell'offerta che Planck e Nernst fecero a Einstein era strepitosa per lui, gli aveva confezionato ovviamente a puntino, perché prevedeva di assegnare a Einstein un posto da, diciamo, ricercatore patrocinato dall'Accademia Prussiana delle Scienze. Poi una cattedra all'Università di Berlino senza obbligo di insegnamento, era una frana Einstein a insegnare e per di più odiava farlo. E terza cosa, promettono i due Einstein che sarebbe diventato direttore del Kaiser Wilhelm Institute for Physics, che non c'era ancora, era di lì, di essere fondato, di prossima fondazione. Qui Einstein si impelaga accettando tutte queste cose in una situazione di super lavoro che lo devasterà, gli darà tantissimi problemi di salute, soprattutto allo stomaco, ma decide di accettare perché c'è la simpaticissima Elsa lì a aspettarlo. E così fu, perché all'inizio di aprile del 1914 Einstein prende moglie e figli, armi e bagagli e si trasferisce a Zurigo. Bene, cosa succede? Che questa volta la Marich mangia la foglia. La Marici ha una relazione extraconiugale con un matematico croato, il quale poi si butterà a scrivere addirittura una biografia di Einstein. Un idiota questo, io non l'avrei mai fatto. Questo personaggio, dal quale non ricordo il nome, fece questa cosa. Ma finalmente sbloccò un po' le carte in tavola, le acque, perché a luglio di quell'anno finalmente Einstein e Mileva capiscono che forse è il caso di troncare la relazione. A casa di Fritz Haber, che è quel signore che vedete qui alla destra di Einstein, nell'immagine che vi sto mostrando, decidono di preparare un documento con le condizioni della loro separazione. Signori miei, una caduta di stile di Einstein più grande di questa non la troveremo mai. Che cosa fa Einstein? Nel documento fa scrivere delle cose incredibili, cioè schiavizza la moglie sostanzialmente, la obbliga a fornirgli tre pasti al giorno nello studio, le impedisce di entrare nello studio se non al momento della consegna del pasto, niente intimità, manco a parlare, già quella era quello che era, e soprattutto la moglie doveva curarsi del bucato e del guardaroba del grande fisico. È inutile dire che il signore qua sotto, Fritz Haber, consigliò Einstein di non dire niente a proposito della gestione dei figli. Infatti, fortunatamente, possiamo dire che i figli resteranno in carico a Mileva. Bene, il 29 luglio, alla fine di quel mese, Einstein saluta tutti, o meglio, la Maric e i figli salutano l'odiato marito. Si dice però che la vista del treno in partenza, che appunto da Berlino tornava a Zurigo, causò un pianto straziante in Einstein. Si dice che questa sarà la prima volta in cui lui verrà toccato profondamente nell'animo, ok? Era inamovibile, aveva sempre un certo distacco Einstein dai rapporti sentimentali, sia con le proprie partner, sia con i figli. Forse aveva paura di soffrire troppo, non si sa bene, ma la vista del treno in partenza smosse le acque e gli causò un pianto straziante come se fosse un bambino. Ora che è libero, come una Pasqua, che cosa fa? Lascia l'appartamento che condivideva con la famiglia a Berlino e si trasferisce nel centro di Berlino, andando a prendere un appartamento nello stesso stabile dove abita Elsa. Bene, che cosa succede? Che siamo arrivati a un periodo bellissimo, ma allo stesso tempo devastante per il nostro Albert Einstein. Siamo arrivati al 1915, il secondo probabilmente annus mirabilis di Einstein, quando la relatività generale, il suo più grande capolavoro, vedrà la luce. Ora che è libero e non ha nessuno a cui rendere conto, Einstein si dedica notte e giorno al completamento del suo capolavoro. Si dice che mangiava spesso cibi crudi per non perdere tempo nel cucinarli, o forse perché non li sapeva cucinare, e che dormisse quando gli capitava. Era conciato veramente male. Ma che cosa fa? Fa questa cosa. L'anno si apre con, diciamo, nulla di particolarmente importante da segnalare. Ma a metà anno, a giugno del 15, viene invitato da David Hilbert, che vedete qua, che era il più grande matematico vivente all'epoca, a Gottinga, dove lui insegnava, a tenere una serie di conferenze sulla relatività generale, ok? Che non era ancora completata. Quindi Einstein accetta l'invito sapendo che avrebbe esposto soltanto quello che sapeva fino a quel momento e fin dove era arrivato. Signori miei, con il senno di poi avrebbe fatto bene a non dire, non accettarlo questo invito Einstein, perché lo scopriremo fra poco. Quindi decide di andare, fare con queste 6 conferenze, conosce Hilbert e via cantando. A novembre del 1915, il 4, l'11, il 18 e il 25, tutti di giovedì, si trova al cospetto della commissione dell'Accademia Prussiana delle Scienze e viene invitato, con 4 memorie e relative 4 conferenze, a mostrare i progressi che stava compiendo nello sviluppo, nel completamento della sua relatività generale. Fin quando, il 25 novembre del 1915, Einstein molla la penna, ha completato, pervenendo alla formulazione corretta delle equazioni del campo gravitazionale, la sua meravigliosa relatività generale. Cosa c'entra Hilbert, dite voi? 5 giorni prima, il 20 novembre del 1915, Hilbert presenta all'Accademia delle Scienze di Gottinga una memoria che contiene la forma finale delle equazioni di campo della relatività generale. Colpo di scena. Nel corso degli anni si sono sprecati chilometri di carta e fiumi di inchiostro su quale è in realtà la reale paternità della teoria. Beh, allora, fino al 1997 si riteneva che i due si fossero approcciati in modo completamente indipendente l'uno dall'altro al problema, con un'apparente vittoria sul tempo proprio al photo finish di Hilbert rispetto ad Einstein. Hilbert era ottimo con i calcoli, era il più grande matematico, ma il senso fisico gli era completamente sfuggito della relatività generale. Ma un colpo di scena si ebbe nel 1997, quando alcuni studiosi, tra cui John Stachel, Jürgen Renne, Leo Corri, scoprirono il manoscritto originale di Hilbert che diede vita a quell'articolo. E che cosa scoprirono? Che Hilbert non aveva presentato delle equazioni di campo generalmente covarianti. La covarianza generale, senza addentrarci nei particolari, è un requisito fondamentale per quelle equazioni di campo. Ma che cosa succede? Che Hilbert rivede l'articolo, lo manda fuori dopo aver letto quello di Einstein del 25 novembre e cita regolarmente Hilbert l'articolo di Einstein. Quindi adesso sappiamo che non solo Hilbert non è arrivato primo, ma aveva commesso un piccolissimo errore. Bene, tutte le quattro memorie del novembre del 1915 vengono messe insieme e la prima esposizione sistematica della relatività generale vedrà la luce il 20 di marzo, essendo pubblicata su Annalen der Physik. Cosa succede? Che Einstein continua a essere immerso nel lavoro. A giugno di quell'anno fa la prima memoria sulle onde gravitazionali, signori, 100 anni prima di quando nel settembre 2015 vennero rilevate dalla collaborazione LIGO, ok? Famosi 100 anni dalla relatività generale. Bene, però nella sua vita succede qualcosa di strano. Che si stanno accumulando tanti trionfi scientifici, ma lui è costantemente sotto pressione da Elsa e dalla sua famiglia, perché queste persone lo spingono a divorziare da questa Mileva e a porre fine, diciamo, a questa epopea che lo vedeva con il classico piede in due scarpe. Bene, prima del divorzio, Einstein fa una delle quasi ultime bordate alla fisica. Nel febbraio del 1917, cosa fa? Introduce la costante cosmologica nelle sue equazioni di campo. Anni dopo lo definirà il più grande errore della mia vita, perché facendo così aveva di fatto rifiutato la possibilità che l'universo potesse espandersi, introducendo questa sorta di antigravità, che era costante cosmologica, per ottenere un universo stazionario che secondo lui era, diciamo, più credibile. Si ammala però di problemi, Einstein, si ammala di fegato, di un'ulcera allo stomaco, di una forma di itterizia, e questi disturbi allo stomaco lo debiliteranno per i successivi 4 anni. Ma c'è la simpatica Elsa che cucina per lui e lo accudisce come se fosse un bambino. Anche la salute di Edward peggiora, del figlio Edward. Risulta affetto da polmonite, viene affidato dai genitori a un medico, Zanger, amico di famiglia, per essere portato nel villaggio alpino di Aru, a prendere aria buona, come se qualcosa dovesse cambiare. Nel 18 Einstein si ristabilisce parzialmente e decide infatti di riprendere in mano il tema del divorzio. E per rendere più appetibile la sua offerta, che cosa decide di fare? Di giocare al rialzo. Scrive nuovamente a Mileva e le dice: cara mia, se vinco il Nobel, tutti i soldi li do a te. E Mileva era tentata veramente tanto, infatti, che cosa fece? Accettò, e forse era il caso che lo facesse, e in seduta stante, dopo aver appreso che Mileva aveva accettato la sua proposta, Einstein decide di sposare Elsa. Notate la finezza della scelta della data. A San Valentino del 1919, Einstein divorzia definitivamente da Mileva. Bene, quell'anno fu un altro anno chiave per Einstein, perché visto che aveva capito che l'incurvamento dei raggi luminosi poteva essere evidenziato in occasione dell'eclissi di sole, si sapeva che ce n'era una prevista, per il 29 maggio di quell'anno. E allora, diciamo così, un grande impiego, diciamo, in tempo subito dopo Prima Guerra Mondiale, un grande dispiego di forze, che cosa succede? Che una compagine inglese va a confermare la teoria di un tedesco. I due che lo fecero furono questo signore qua, che vedete nell'immagine sotto, che è Sir Arthur Eddington, aiutato da un collaboratore, Andrew Edward Crommelin. Bene, Eddington si reca all'isola di Principe, Crommelin a Sobral, un piccolo villaggio in Brasile. Quindi i punti di prelievo di queste eclissi furono due per scongiurare il maltempo, che comunque ci fu, ok? Ma riuscirono a portare a casa un sacco di lastre fotografiche discretamente impressionate. E quindi che cosa succede? Che c'erano un bel po' di dati. Questi dati verranno discussi qualche tempo dopo e, diciamo, forniranno la prima conferma sperimentale della relatività generale. Nel frattempo, Einstein cosa fa? Il 2 giugno decide di sposare la sua cugina, Elsa Löwenthal, che diventerà appunto la sua seconda moglie. Ed ecco qua che nel novembre del 1906, scusate, nel 1919, una seduta congiunta della Royal Society e della Royal Astronomical Society conferma la bontà delle predizioni della relatività generale sulla base delle lastre fotografiche che avevano scattato Crommelin e Eddington. J.J. Thomson, lo scopritore dell'elettrone che presiedeva quella seduta, definì il traguardo della relatività generale come una delle più grandi conquiste del pensiero umano. E adesso che cosa succede? Che Einstein esplode. Questo fatto, che aveva, diciamo così, portato a una conferma della relatività generale, diede vita a una serie di articoli che arrivarono addirittura oltreoceano, arrivarono negli Stati Uniti. Infatti, il New York Times titolò più volte, che cosa? Dei titoli altisonanti in prima pagina dicendo Newton scalzato, Einstein trionfa, la luce va storta in cielo. E da quel momento in poi inizierà una presa di coscienza a livello mondiale, anche fuori dall'ambito della fisica, della rilevanza della figura di Einstein, diciamo a tutto tondo. Bene, nel febbraio del 1920 succede che la madre di Einstein, in casa di Einstein ed Elsa a Berlino, muore, facendo brutalmente un ranking del dolore. Questo sarà il secondo momento in cui Einstein verrà toccato nell'animo. Il primo, ricordate, era quello della vista del treno in partenza, quando da Berlino la famiglia è tornata a Zurigo. Bene, la fama spopola, signore, è ora del primo viaggio negli Stati Uniti. Tra il 2 aprile e il 30 maggio del 21 c'è la prima visita negli Stati Uniti, che non sarà, contrariamente a quello, scusate, che ogni tanto si sente dire, una visita scientifica. Fu una visita, diciamo, un po' particolare. Einstein si recò negli Stati Uniti per accompagnare Chaim Weizmann, che è quel signore che vedete alla sua destra nelle immagini in basso, che era il presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale. L'obiettivo del viaggio era raccogliere fondi, avendo Einstein come valletta, diciamo, per fondare l'Università Ebraica di Gerusalemme. Fu un po' un flop dal punto di vista finanziario questa cosa, ma che cosa succede? Che Einstein, una volta in America, dà vita a uno sbalorditivo fenomeno di adulazione unico nella storia, per quanto riguarda almeno un uomo di scienza, che lo vede comportarsi come una rockstar. La gente lo accoglie in corteo ai bordi delle strade, applaudendo freneticamente e schiamazzando. Questo fenomeno è pari per entità alla Beatlemania, Beatlemania, come si dice in italiano, che è appunto vedrà oggetto i Beatles di incondizionata adulazione, e ho anche fenomeni che riguardano l'adorazione riservata a rockstar del calibro di Elvis Presley, per esempio. Beh, per quanto riguarda un uomo di scienza, per quanto ne sappiamo oggi, lui è stato l'unico a goderne. Durante questo primo viaggio c'è un curioso episodio dove l'allora presidente degli Stati Uniti, che era Harding, invita alla Casa Bianca diciamo a cena, Albert e Elsa. Lei, frenetica di andare per pavoneggiarsi, lui ci va con un po' di circospezione, perché si dice che Harding gli fece un po' un paiolo così, cioè gli ruppe le scatole, continuando a chiedere di spiegargli in poche semplici parole la relatività. Sembra che in questa occasione Einstein si lasciò sfuggire quella frase che un minuto seduto su una stufa non è lungo come quello in compagnia di una bella ragazza. Ecco, probabilmente apocrifa questa citazione. La maggior parte delle citazioni che sono state attribuite a Einstein sono false, ok? Probabilmente una è anche questa, però rende un pochino l'idea di quanto ne avesse piene le tasche Einstein di sentirsi chiedere da Harding e di spiegargli la relatività. I viaggi però continuano. Einstein vuole andare un po' più in là, vuole andare in Oriente, vuole andare in Giappone. E a settembre che cosa fa? In realtà poco prima pianifica un viaggio in Giappone, ma proprio a settembre succede una cosa: l'Accademia Svedese di Stoccolma gli comunica che gli avrebbero assegnato il premio Nobel. E allora, come mai Einstein ritiene opportuno non rinviare questo viaggio in Giappone, sapendo che a dicembre di quell'anno avrebbe dovuto presenziare a Stoccolma la cerimonia di assegnazione? Beh, il fatto è questo: che Einstein era stato nominato ben 10 volte al premio Nobel tutti i santi anni dal 1910 fino a questo, al 22, eccetto gli anni 11 e 15, ma il premio non era mai arrivato. E allora che cosa fa Einstein? Dice: sapete che c'è? Io vado comunque, tanto sarà l'ennesimo al lupo, quindi è inutile che rinunci al mio tanto sognato viaggio. Stavolta però era vero. E infatti, intanto che si trova in viaggio alla volta del Giappone, arriva il telegramma ufficiale su quel piroscafo, dove gli dicono: te l'abbiamo assegnato il Nobel, però per l'anno prima, per il 1921. Signori, una cosa curiosa: il Nobel del 21 non venne assegnato per titubanza della commissione dell'Accademia svedese su il candidato, Non si riusciva, era troppo uno sfrontato schiaffo non darlo a Einstein. Ma allo stesso tempo, che cosa succede? Succede che le motivazioni che arrivavano per favorire la candidatura di Einstein non reggevano agli occhi dell'Accademia di Stoccolma. Infatti, è qui che Ostwald fa il primo colpo e dice: signori, non possiamo non darlo a Einstein per la relatività ristretta. L'Accademia di Stoccolma dice: ma neanche per idea, una teoria che non c'ha neanche una conferma sperimentale non esiste. Max Planck dice: io nomino Einstein per la relatività generale. Peggio che andar di notte, dicono quelli dell'Accademia di Stoccolma. A parte la deflessione dei raggi luminosi, non è che abbiamo altre conferme. E allora l'Accademia di Stoccolma, sotto pressione, deve decidere di trovare un escamotage, cioè un qualcosa appartenente alla, diciamo così, bagaglio creativo di Einstein, che abbia, detta loro, contribuito a migliorare la scienza e la tecnologia dell'epoca. L'effetto fotoelettrico. Perfetto, l'effetto fotoelettrico. Aveva una lunga storia, iniziato con Hertz, poi con Philipp Lenard e poi completato in maniera bestiale da Einstein utilizzando l'ipotesi quantistica di Planck. Ok? Ecco però, nel manifesto che appunto recita l'assegnazione del Nobel Einstein, non viene fatta menzione di queste cose. Si dice: ti diamo il premio per l'effetto fotoelettrico, punto e stop, per i tuoi, così in modo generico, servigi alla fisica. Non viene neanche menzionata l'idea di Einstein di usare l'ipotesi quantistica di Planck per spiegare l'effetto fotoelettrico. Troppo astratto, non andava bene, troppa roba fuori dagli schemi. Notate come era ancora eccessivamente pressante questa angusciante, in un certo senso, richiesta di conferme sperimentali. Ovvio che tutte le teorie fisiche devono superare il vaglio dell'esperienza, ma diciamo che nel caso di Einstein ci si accaniva forse un po' troppo. Bene, Einstein non ci sarà appunto a dicembre per l'assegnazione del Nobel, verrà rappresentato da una specie di ambasciatore tedesco che c'era a Stoccolma, ma lui non c'era, era in Giappone. E che cosa fa? Soltanto 2 anni dopo si degna di tenere una conferenza a Göteborg per ringraziare l'Accademia di Stoccolma dell'assegnazione del Nobel, ma fa una scenata pazzesca. Non parla dell'effetto fotoelettrico, parla della relatività. Era fatto così. Se ne fece un baffo del fatto che gliel'avessero assegnato per l'effetto fotoelettrico, lui aveva in testa di parlare della relatività. I viaggi proseguono negli anni successivi. Va in Sud America, poi in India, conosce Gandhi, va a Rio de Janeiro, Montevideo e via dicendo. E con Gandhi firmerà addirittura un manifesto contro il servizio militare obbligatorio. Qui inizierà a, diciamo, emergere in modo preponderante l'aspetto legato strettamente al pacifismo. Nel frattempo Einstein ha una relazione così clandestina con la sua segretaria Betty Neumann, una delle tante scappatelle che si concedeva. Tant'è che nei primi anni 40 qualche donna, qualche giovane donna, andò a bussargli alla porta, rivendicando il fatto di essere una sua figlia illegittima. Il pensiero di Einstein corse all'Iserle, ma non poteva escludere su due piedi, viste tutte le relazioni clandestine e extraconiugali che aveva avuto, che effettivamente si trattasse di una sua figlia. Beh, per quanto ne sappiamo, non fu così. Bene, nel 1927 il figlio Edward è in età universitaria. Vuole iscriversi a medicina, ama Freud, vuole fare lo psichiatra. Einstein conoscerà Freud in questo periodo, ma altro colpo basso, non presenterà mai Freud al figlio. Beh, le condizioni di Edward da quel momento in poi peggioreranno sempre di più, fin quando la sua vita, subendo un crinale sempre più discendente, si avvierà alla conclusione, avvenuta appunto nel 1965. Nell'ottobre del 27, altra comparsa di Einstein nell'Olimpo della fisica. È il quinto congresso Solvay. Questa volta lo troviamo in veste di protagonista assoluto. Si aggiunse all'allegra combriccola un signore lì al centro, tra Lorentz e Einstein in seconda fila, che era Paul Dirac. Signori, aveva 26 anni ed era già uno dei massimi fisici di tutti i tempi ed era già lì. Bene, ma non è lui il protagonista, non è Dirac, è Einstein con un altro signore, Niels Bohr. il danese di ghiaccio. In quel periodo, infatti, inizia il carteggio Einstein-Bohr sui fondamenti della meccanica quantistica. Un carteggio senza esclusione di colpi, i due si accusano a vicenda, si respingono, ma si amano anche. Quando Einstein morirà sulla sua lavagna a Princeton ci sarà un'equazione di Bohr. Quando Bohr morirà sulla sua lavagna a Copenaghen ci sarà un'equazione di Einstein. Si può essere rivali anche, diciamo, scontrandosi su temi di questo tipo, ma allo stesso tempo è possibile rispettarsi. Bene, è la volta nel 1930 del secondo viaggio degli Stati Uniti, questa volta un viaggio scientifico. Viene invitato da Robert Millikan al Caltech, il California Institute of Technology, a tenere delle conferenze sulle due relatività. Bene, nell'aprile dell'anno seguente, del 1931, Einstein riconosce, viene invitato all'osservatorio astronomico di Monte Wilson e riconosce di aver fatto un erroraccio, quella costante cosmologica. È proprio in questa occasione che la respinge, definendola il più grande errore della sua vita. Durante il terzo viaggio, scusate, il secondo viaggio di Einstein negli Stati Uniti, ci fu un risvolto un pochino imprenditoriale, perché Einstein venne avvicinato da appunto un imprenditore, Abraham Flexner, che aveva l'incarico di fondare quello che oggi è l'Institute for Advanced Study di Princeton. E quindi questo Flexner dice, beh, se riesco a pigliare Einstein, facciamo il botto. Abbiamo uno dei più grandi fisici viventi tra il nostro organico, tra il nostro corpo docente. Bene, l'accordo non si concluse in occasione della prima visita, ma si concluse in conclusione, scusate il gioco di parole, della terza visita di Einstein negli Stati Uniti, che si svolse tra il 30 ottobre del 31 e il 4 marzo del 32. Alla fine di questo il terzo viaggio negli Stati Uniti, Flexner invita Einstein a trovarsi in Europa. Infatti, i due cosa fanno? Si troveranno in, diciamo, segreto, fra virgolette, lontano dagli onori della cronaca, in un villino, una casa vacanze che Einstein aveva a Caputh, in Svevia. Lì si trovano in segreto e concludono l'accordo. E che cosa succede? Che Einstein partirà per gli Stati Uniti la quarta volta, nonché l'ultima volta, appunto, nel dicembre del 1932. Bene, nel 1933, quando Einstein è già, diciamo, negli Stati Uniti, che cosa succede? Che inizia a succedere qualcosa di strano, perché in Germania comincia a prendere il potere un signore un po' strano, con i baffettini, la riga di lato, Adolf Hitler. E beh, che cosa succede? Che Einstein è ebreo e la persecuzione dell'ostentazione della scienza di un ebreo diventa praticamente lo sport preferito dei nazisti che si occupavano di quelle cose. Einstein, con tanti altri studiosi tedeschi di origini appunto ebree, fu costretto a emigrare definitivamente negli Stati Uniti. Ma intanto che Einstein è negli Stati Uniti, questi nazisti compiono un'incursione nel suo villino di Caputh col pretesto di cercare armi che si dicesse lui, diciamo così, nascondeva a favore dei comunisti. Non solo non trovarono niente, ma fecero un grande danno d'immagine anche alla popolarità di Einstein. Nell'ottobre del 1933, Einstein e Alain Ducasse, che era la sua assistente personale, nonché custode del suo lascito fino al 1982, e Walter Meyer, che era uno degli assistenti, un austriaco, che Einstein si tirava dietro, sbarcano a New York. Beh, Abraham Flexner fa una cosa incredibile. Per proteggere Einstein dalla ressa di gente che voleva vederlo, fa arrivare al largo del porto di New York un rimorchiatore che si aggancia da dietro alla nave che trasportava il fisico e il suo seguito, li fa sbarcare e li allontana da occhi indiscreti, un po' come è successo ai Queen quando sono arrivati a Wembley con l'elicottero, ecco, una cosa di questo tipo. Bene, filano dritti limousine da New York a Princeton. Nel 1935 Einstein si è stabilito definitivamente negli Stati Uniti, ma non ha ancora, diciamo così, la cittadinanza, aveva un visto, un permesso, ok? Allora deve uscire dagli Stati Uniti, va alle Bermuda e presenta formalmente la richiesta, la domanda per diventare cittadino americano. Intanto che là alle Bermuda e manda questa domanda, pubblica una spettacolare memoria, quella, la celebre memoria di EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, che aveva l'obiettivo di mostrare l'incompletezza, senza purtroppo riuscirci, della meccanica quantistica. Einstein fu tra i padri fondatori della meccanica quantistica, ma la ripudierà per tutta la vita e in questa occasione comincia a vedersi il suo accanimento verso quella formulazione di Copenaghen che Bohr, Heisenberg e altri stavano mettendo insieme. Bene. Nel 1936, quando ormai era da 2 anni e mezzo, 3, che si risiedeva a Princeton, Elsa muore. Beh, Einstein è profondamente addolorato da questa morte, ma per il solito ranking del dolore, che cosa succede? Succede che è il terzo. Prima quando vanno via i figli, poi quando muore la madre, il terzo è quando la moglie muore. Bene, nel 1939 Einstein è uno spensierato quasi vecchietto che ha una casa a vacanza a Long Island, va a Princeton solo, diciamo, in rappresentanza, non insegna più, gira in barca a vela, che era praticamente uno dei suoi sport preferiti, oltre a suonare il violino. Però attenzione che riceve una visita fondamentale per gli anni a venire. Il 16 luglio di quell'anno Eugene Wigner e Leo Szilard gli fanno visita. Sapendo che Einstein era una celebrità, i due fisici vogliono fare leva su di lui per arrivare dritti al presidente degli Stati Uniti d'America, che allora era appunto Roosevelt. Che cosa vuol dire? Che Einstein viene, fra virgolette, obbligato a scrivere una lettera all'interno della quale si vuole comunicare a Roosevelt che non solo è stata scoperta la fissione nucleare che dà origine alla energia atomica, ma soprattutto si vuole comunicare a Roosevelt che c'è una non remotissima possibilità che i tedeschi stiano lavorando a una bomba atomica. Bene, col senno di poi non sarà così, e Einstein infatti si mangiò le mani per averla scritta, però intanto le cose andarono così. Quella lettera, che cosa succede? Beh, arriverà a Roosevelt molto tardi, l'11 di ottobre del 39. Roosevelt si attiva subito, scrive Einstein per ringraziarlo e cerca di mettere in piedi quello che sarà il famigerato progetto Manhattan. Bene, ecco qua una, diciamo, copia in questa immagine di quella lettera che Einstein inviò a Roosevelt. Bene, che cosa succede? Che Einstein, però, è un personaggio scomodo. Infatti, succede che l'ufficiale di stato maggiore dell'esercito, che era incaricato di sovraintendere le operazioni militari del progetto Manhattan, un certo Sherman Miles, non si fida di questo Einstein. Fa fare all'FBI un rapporto segreto sulla figura di Einstein e ne viene fuori di tutto e di più. Salta fuori che Einstein è un estremista, un pacifista, combatte contro il disarmo nucleare, addirittura salta fuori che ha preso parte Einstein a, diciamo così, associazioni pacifiste anche per celebrare i diritti delle donne. Quindi, in quel rapporto, Sherman Miles, che poi restituisce l'informazione a Roosevelt, fa scrivere che si sconsiglia vivissimamente l'impiego di Einstein in un progetto di questo calibro. Einstein non verrà infatti mai coinvolto a pieno titolo nel progetto Manhattan, ma tangenzialmente un paio di volte. La prima è in questa occasione, cioè quando appunto viene incaricato dello studio sugli isotopi dell'uranio, uno studio comunque un po' marginale. Bene, questa che sta vi sto mostrando è una celeberrima immagine dove si vedono Hélène Ducat, Margot, che è la seconda figlia di Elsa, e Einstein che prestano giuramento a Trenton per diventare ufficialmente cittadini americani. Ok? Bene, Einstein manterrà anche la cittadinanza svizzera, che era l'unica che gli stava a cuore e non aveva mai dimenticato. Bene. Il 6 dicembre del 41 inizia ufficialmente il progetto Manhattan, molto in ritardo rispetto alla lettera del luglio del 39 di Einstein a Roosevelt. Bene, Einstein qua viene coinvolto tangenzialmente per la seconda volta nel progetto Manhattan. Infatti, che cosa succede il giorno dopo, cioè il 7 dicembre del 41, Pearl Harbor? L'attacco dei giapponesi alla flotta americana. Einstein venne incaricato di studiare una distribuzione delle mine antinave nei porti giapponesi, ma non fece in tempo a farlo e sappiamo tutti che piega ha preso questa cosa. Bene, nel 1945, siamo quasi a all'epilogo di questa vicenda che vede Einstein coinvolto, diciamo, nel retroscena della seconda guerra mondiale, nel marzo del 1945 Szilard fa nuovamente visita ad Einstein. È angosciato Szilard e vuole ancora una volta usare Einstein come tramite per arrivare a Roosevelt. Questo darà origine alla seconda lettera che Einstein scriverà a Roosevelt, all'interno della quale si parla della preoccupazione di Szilard e di altri scienziati in merito a uno scollamento tra gli uomini del governo del progetto Manhattan e gli scienziati del progetto Manhattan. Cioè, non si parlavano, il progetto Manhattan stava andando avanti per i fatti suoi. E la grande pressione di Szilard a questo punto è che siano gli americani per primi a usarla questa maledetta energia atomica. Il problema è che Roosevelt non leggerà mai quella lettera, perché morirà il 12 aprile del 1945, poco dopo il congresso di Yalta. La lettera verrà trasmessa a Truman senza riscuotere successo, cioè Truman di fatto non la leggerà. Sappiamo tutti cosa è successo il 6 agosto del 1945. Little Boy rade al suolo Hiroshima e 3 giorni dopo, il 9 agosto, anche Nagasaki va incontro alla stessa sorte. Il problema è che i funzionari di Washington, poco tempo dopo, vanno a prendere Einstein e gli dicono: caro, un po' è colpa tua. Tu hai scoperto E uguale a MC quadro e questo è il risultato di quanto tu hai scoperto. È molto infame questa cosa. Einstein, come abbiamo detto più volte, non prese mai parte a pieno titolo in questa cosa, anzi, scrisse pure 2 lettere, quindi diciamo che non ebbe un ruolo attivo nel corso degli eventi. Bene. Nel 1946 che cosa succede? Che la Metro-Goldwyn-Mayer, la casa produttrice che fa anche il cartone Tom e Jerry, okay, decide di fare ancora folle una ricostruzione filmata sull'epilogo del progetto Manhattan, cioè sulla bomba atomica, e lo sceneggiatore Sam Marks ha addirittura la faccia tosta di chiedere a Einstein di essere aiutato per la stesura della sceneggiatura e non solo, chiede a Einstein il consenso a essere rappresentato, ritratto nel film. Einstein si inalbera davvero a manetta. Interviene Szilard che fa, diciamo così, operare un cambio di sceneggiatura di modo che il film, senza che Einstein venga rappresentato, possa comunque uscire. Uscirà nel 1947 quel film e arriverà anche in Italia, addirittura con buone recensioni, con un titolo osceno: La morte è discesa a Hiroshima. Nel 1947 Einstein è acconciato maluccio, lo vedete qui sotto in questa immagine, in compagnia di Kurt Gödel, grande, grandissimo logico. E fu una delle, praticamente ultima sua amicizia all'Institute for Advanced Study, Einstein fa amicizia con Gödel. Non avevano, diciamo, molto da dirsi, nonostante nutrissero un delicato affetto uno per l'altro e beneficiassero del fatto che si parlasse in tedesco uno con l'altro. Bene, nel 48, siamo agli ultimi anni della vita di Einstein, il nostro viene a sapere che Mileva muore, perde la vita, il 4 di agosto. Einstein non la rivide mai più dall'ultima volta che si trasferì nel 32 negli Stati Uniti. Bene. Siamo quasi in conclusione anche per Einstein, perché proprio a dicembre di quell'anno, del 48, gli viene diagnosticato un aneurisma all'aorta addominale, che di lì, nel giro di qualche anno, purtroppo gli sarà fatale. Viste le precarie condizioni di salute, nel 1950 Einstein si attiva per nominare 2 amministratori del suo lascito: la solida granitica e onnipresente Helen Lucas, o Helen Luca, che custodirà fino all'82 il lascito di Einstein, e un economista amico di famiglia, no Otto Nathan, vengono appunto nominati 2 amministratori del lascito. Bene. L'anno, 2 anni dopo, nel 52, c'è un episodio piuttosto curioso, perché muore Chaim Weizmann, quello che allora era il presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale, che nel frattempo era diventato il primo presidente dello Stato di Israele. Venendo lui a mancare, tanti pensarono di far diventare Einstein il successivo presidente di Israele, ma per fortuna lui rifiutò, non si sentiva ovviamente all'altezza di ricoprire un incarico di questo tipo, che era completamente fuori dalle sue corde. Bene, siamo nel 55 ora, all'ultimo anno della vita di Einstein. I primi mesi passano abbastanza tranquilli, ma il 15 marzo del 1955 c'è un evento tragico perché muore Michele Besso, l'amico di tutta la vita. In questa occasione c'è la bellissima lettera che Einstein scrisse alla vedova Besso, Anna Wintler, dove lui scrive: "Il caro Michele mi ha preceduto in una nuova vita soltanto di poco, ma per noi che crediamo nella fisica, la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'ostinata illusione." Il 13 aprile, quindi diciamo un mese dopo la morte di Besso, Einstein tracolla, ha un collasso causato dalla rottura dell'aneurisma all'aorta addominale. Il 15 aprile, contro la sua volontà, viene ricoverato al Princeton Hospital. E il 17 aprile, sta molto male, ma fa il canto del cigno, telefona a Helen Lucas perché vuole che vengano portati al suo capezzale gli ultimi suoi calcoli e la bozza del discorso che avrebbe dovuto tenere in occasione dell'anniversario della proclamazione dello Stato di Israele. Nel frattempo viene allertato telefonicamente anche il figlio Hans Albert, che subito da San Francisco in aereo arriva dritto a Princeton. Però che cosa succede? Che proprio al photo finish Einstein decide di fare il suo ultimo atto a memoria della sua grande ispirazione pacifista. Con Bertrand Russell, grande logico e matematico inglese, firma un manifesto dove si sensibilizzano le nazioni verso il disarmo, la rinuncia totale alle armi nucleari. E poi non ce la fa più, perché all'1:15 del mattino del 18 aprile del 1955 Albert Einstein muore all'età di 76 anni. La mattina, era già mattina, ma nelle ore seguenti, il patologo dell'allora Università di Princeton, Thomas Harvey, che cosa fa? Decide del tutto autonomamente, illegalmente, senza avere il consenso della famiglia, di espiantare il cervello di Albert Einstein dal cadavere. Si dice che ci fu una telefonata fugace tra Harvey e Hans Albert, e sembra che Hans Albert di malavoglia abbia consentito a questa macabra operazione, perché Harvey si era fissato che ci dovevano essere delle giustificazioni neurologiche nella genialità di Einstein. E allora che cosa fa? Prende il cervello, lo suddivide in 240 pezzettini e li manda a ricercatori che appunto avevano il compito di indagare se, diciamo, nella materia grigia del grande fisico ci fossero tracce della sua genialità. Inutile dire che le neuroscienze all'epoca erano più che embrionali, ma la cosa raccapricciante è che il grosso del cervello di Einstein, Harvey se lo tenne in casa per ben 40 anni, fino praticamente al 1998, quando ormai in fin di vita Harvey aveva 86 anni, decide di restituirlo all'allora patologo dell'Università di Princeton e tuttora il cervello di Einstein è lì. Una parte è conservata al Museo dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Bene, grazie davvero di cuore a tutti. Io con questo colloquio ho concluso e vi ringrazio davvero di cuore per avermi seguito fino a qua.